sta per andare in onda Magazine RWS, rubriche radiofoniche trasmesse sui 9610 kHz delle onde corte, prodotte negli studi RWS di Firenze e BCL News di Palermo, con programmi sull'attualità, la cultura, la salute e la riflessione biblica, in collaborazione con AWR Adventist World Radio.
Va ora in onda Spazio Obiettivo di X, trasmissione dedicata al mondo delle telecomunicazioni. In studio Roberto Vacca. Buon ascolto.
Bentrovati e sulla sigla di Spazio Obiettivo di X vi auguriamo una buona domenica e una buona domenica anche a Graziano Braga, ancora una volta in nostra compagnia. Ciao Graziano, bentrovato.
Ciao Roberto, buona domenica e buona domenica anche a chi è all'ascolto.
Graziano, vogliamo iniziare con la pagina Facebook? Io so che sta incontrando sempre più successo la nostra trasmissione e la pagina Facebook, è così?
Certo, Roberto, ci sono veramente tanti contatti, tante cose. Io ho selezionato qualcuno che ha pubblicato delle cose che mi hanno colpito, però è veramente molto molto attiva e persone magari che semplicemente ci salutano, persone che ascoltano il nostro programma con delle comunissime radio cinesi, che dimostra che non serve avere apparecchiature particolarmente sofisticate, il segnale arriva veramente forte. Qualcuno che si azzarda nell'autocostruzione, che nel mio caso l'autocostruzione mi stimola, mi fa piacere, è sempre bello vedere persone che costruiscono, che si ingegnano, che fanno cose particolari con tanta fantasia, per cui io vorrei cominciare a salutare queste persone. Poi volevo dire anche un paio di cose, forse meglio che le diciamo subito, perché quest'anno ci sono diverse emittenti che hanno cessato o cesseranno l'attività, si liberano spazi. Questi spazi molte volte vengono riempiti nei fine settimana, nelle festività, da radio pirata, specie nei paesi del nord Europa, che non sempre sono facili da ascoltare, ma forse per questo è anche più bello andare alla ricerca. A tal proposito, il nostro carissimo amico Roberto Pavanello pubblica sempre i suoi report d'ascolto e ultimamente ha pubblicato una cosa che mi ha fatto ricordare momenti passati, nel senso che lui ha pubblicato dei rapporti d'ascolto di stazioni ascoltate tramite il DAB.
È una cosa strana, perché il DAB ha una portata abbastanza circoscritta, invece...
Sì, invece vedo che ha destato interesse. Tra l'altro mi ricorda una cosa che mi è capitata personalmente all'epoca delle radio private. Io all'inizio, quando sono nate le radio private, io ero coinvolto in un'emittente privata qui nella nostra zona, erano fine anni 70. Questa emittente si chiamava Sigma Radio, che non esiste più. Dopodiché questa Sigma Radio fece una fusione con un'altra radio e divenne Sigma Radio Oltrepò. Questa emittente aveva un impianto ripetitore abbastanza potente in collina, in una posizione molto aperta verso nord, e a un certo punto arrivarono delle cartoline di conferme d'ascolto dai paesi del nord Europa.
Vedi?
Naturalmente in redazione nessuno sapeva questa cosa, e sapendo che io facevo radioamatore, comunque facevo anche radioascolto già da allora, spiegai loro che cos'era e che cos'era bene fare, e allora presero dalle buste, allora i francobolli non costavano come oggi, inserirono delle cartoline illustrate della nostra zona con degli adesivi e due righe scritte in un inglese molto maccheronico, perché a quei tempi era meno forse conosciuto di oggi, o perlomeno in redazione non c'era gente che aveva molta confidenza. Però comunque vennero fatte queste risposte e ricordo, mi sembrava strano che un'emittente FM a carattere locale potesse dare luogo a questo tipo di
attività. E invece uno immagina che sia difficile arrivare lontano, ma a volte la propagazione, possiamo parlare di propagazione in questo caso?
Sicuramente, soprattutto nel periodo estivo, tanto più che se nel racconto del Dario Monferrini della settimana scorsa, lui addirittura andava in alcuni posti dove non c'erano emittenti proprio per ascoltare queste emittenti da lontano, perché ormai qui era l'inquinamento a radiofrequenza, certo, era veramente forte. Parlo di inquinamento come livelli di saturazione, non cose che riguardano la persona. E quindi è diventata una cosa molto molto interessante. importante. Ecco.
A questo proposito, poi torniamo a parlare della pagina Facebook di Obiettivo di X. Domenica scorsa non tutti hanno sentito benissimo, proprio perché a volte la propagazione è minore, oppure ci sono problemi di altro tipo.
Sì, ci sono delle tempeste solari in corso, con delle emissioni che vanno un po' a disturbare la cosa, specie a inizio programma, dove già di suo la propagazione non è mai come verso la metà o verso la fine.
Però ci sono arrivati due rapporti di ascolto, uno da Valladolid in Spagna. Gentili signori, vi contatto per inviarvi un rapporto di ricevimento. Ma vorrei spiegare prima qualcosa di me. E allora, questo signore dalla Spagna, che vi dico subito come si chiama Juan Carlos Pérez Montero. Allora, Juan Carlos, se magari ci ascolti, veramente un grande saluto qui dall'Italia. Allora, lui ci scrive: ho lobby del radioascolto dal 1986. A quel tempo scoprì sulle bande a onde corte stazioni che trasmettevano in diverse lingue, come lo spagnolo, e dove potevo ascoltare Radio Nederland e altre con i loro programmi che riferivano sul dixismo e inviavano rapporti di ricezione. Avevo tra le mani centinaia di QSL, di lettere di verifica, degli ascolti, un sacco di souvenir che amavo collezionare, gagliardetti, adesivi, figurine. Insomma, a causa di diverse circostanze della vita e di cambi di indirizzo, le ho perse. Oppure qualcuno le ha gettate via, ecco. Allora, per la delusione, ha smesso di ascoltare la radio, ha venduto i ricevitori, però, ecco, ha cambiato idea. Ad allora ha continuato ad ascoltare come hobby l'FM, a collezionare tutti i tipi di merchandising delle stazioni radiofoniche spagnole. Corso un poco, mi piace collezionare nominativi, jingle di ogni tipo, più di 100.000 jingle, soprattutto di stazioni spagnole, e gestisce anche un gruppo Facebook sulla radio in Spagna, con 2.400 amici. Anche qui non è male, Graziano.
No, assolutamente, assolutamente. Complimenti per la costanza, perché ci vuole veramente tanta costanza.
Quindi dopo la delusione iniziale che ha perso tutto, ha ricominciato. Mi tengo aggiornato sulle ultime novità in materia di FM. E con un sito chiamato La Radio y Mucho Más. Non è un sito, è una pagina Facebook. Ho ripreso l'amicizia con un altro radioascoltatore della mia città, insomma, si è appassionato alle onde corte e le onde medie. E quindi a questo punto ti mandiamo senz'altro una QSL, e questo è da Valladolid in Spagna. Ma la cosa che mi ha lasciato veramente stupefatto, tanto che non ci credevo all'inizio, è una lettera dalla Cina. Cara Radio Avventista Mondiale, sono un ascoltatore dalla Cina. Oggi ho ricevuto il segnale del vostro programma in lingua italiana alle 10, tra le 10 e le 11 UTC. La frequenza è 9610, il segnale è molto forte, ma l'effetto di ascolto non è molto chiaro. E poi dice che vorrebbe appunto una cartolina QSL, cartacea. Com'è possibile, Graziano, che il segnale che è destinato all'Italia sostanzialmente possa arrivare dall'altra parte del mondo?
Sai, è difficile instradare un segnale radio in una singola direzione su queste frequenze, anche perché sono soggette a riflessioni con gli strati alti dell'atmosfera. In questo periodo io stesso come radioamatore sto facendo collegamenti verso la Nuova Zelanda su frequenze molto vicine a quelle che utilizziamo noi con estrema facilità. Probabilmente per qualche effetto tipicamente atmosferico c'è una certa facilità nell'andare in quella direzione. La potenza della nostra emittente poi è veramente molto elevata, per cui se c'è una possibilità sicuramente noi la cogliamo. La parte più rara è trovare un ascoltatore appassionato dalla Cina che sia in grado di comprendere un pochino l'italiano, perché non è assolutamente semplice.
Questo scrive bene anche l'italiano, tanto che devo dire che inizialmente ho detto ma insomma sarà vero. Radio Texun PL310ET con antenna esterna, questa è l'apparecchiatura di ricezione. Il luogo di ricezione è la città di Jiangyin, provincia di Jiangsu in Cina. E poi ci fa appunto il rapporto di il Simpo 43444, che è un ottimo Simpo. Auguro a tutto il personale della Radio Mondiale Avventista buona salute, ogni bene. Auguro anche alla Radio Avventista Mondiale di migliorare sempre di più. E certamente ci faremo del nostro meglio. E poi certamente. Ancora, un felice anno nuovo, nel nuovo anno, vi auguro buona salute. Insomma, da questi auguri così ho detto, questo è cinese. Non c'è verso, dai. No, e quindi certo, ci fa molto piacere, davvero, veramente... Il nome è Ding Lu. Quindi Ding Lu, grazie se ci stai ascoltando di nuovo, ma intanto ti manderemo sicuramente una QSL. Ancora un'ultima battuta, Andrea Zamproni che ci scrive: sempre interessanti le interviste che avete proposto, molto emozionante riascoltare la voce di Roberto Scaglione. Ricordo come se fosse ieri la vostra intervista a Roberto del 13 febbraio 2022, ovvero in occasione della giornata mondiale della radio. Sarebbe bello poterla riascoltare. E vediamo quello che è possibile fare, magari possiamo fare un estratto. Ultima cosa, è arrivato un rapporto di ascolto da Dimitri Breoni, da Reggello, quindi molto più vicino qui in Toscana, ci scrive diverse cose e ci manda, ancora una volta, come dire, delle banconote. Io mi chiedo, ma dove le trova? Allora, sono dal Madagascar. C'è una bellissima banconota con una rana o qualcosa di simile, animali strani, eh? E quindi grazie anche a Dimitri per questa, insomma, per questo regalo che ogni tanto ci manda nei suoi rapporti di ascolto. Ho parlato Graziano, vai.
Vorrei anch'io salutare qualcuno, sì. Farò molto rapidamente perché, ripeto, sarebbero tantissimi. Comunque mi ha particolarmente colpito Alessandro Bruno, che riceve la nostra stazione con una specie di autoradio, ma un ricevitore cambio da RZ1 con un Simpo 55455 e stava testando un'antenna orizzontale. Io ho visto che stava facendo delle prove, ma non è andata bene la cosa. Gli auguro miglior fortuna nel prossimo tentativo. Anche il Ciro Albanese di Palermo aveva una ATS20, che è una radio abbastanza particolare, e una MLA30 sul balcone di casa, e anche lui aveva un segnale decente. Gio Barbera da Imperia ha fatto una sfida tra due ricevitori, un Malite e un Belka, e però all'inizio dichiarava un po' di QSB. Effettivamente anch'io, quando ho fatto le mie prove d'ascolto, e anche Adrian Micallef aveva questo problema a inizio programma. Il Dennis IV3PGQ con una delle sue invidiabili radio, in questo caso era un AIGE E1800-3, una radio molto particolare. Poi c'era Alex Doglio che ci augura buongiorno a tutti. Questo è un nuovo ascoltatore, appena è un principiante, è una persona che si è appena aggiunta e ha appena iniziato ad ascoltarci. Bene. Per cui a lui
un saluto particolare, davvero.
Esatto, di rileggerlo ancora sovente. Alberto Scanzi, un autocostruito, un ricevitore monovalvola attaccato a un'antenna GP7, a un'antenna GP a 7 bande, e un ricevitore fatto abbastanza bene in una scatola di legno carino. Anche ricordiamo sempre anche Giorgio Mossino, che è in ascolto, che presto riprenderà a fare le fiere e ci porterà le pubblicità in giro per le fiere d'Italia. Anche il solito toscano Riccardo Laffi con la sua radio caffettiera con piccole modifiche si è riproposto.
Questo è eccezionale.
E sta elaborando la cosa. Poi c'era anche Giorgio Brovida, che abbiamo sentito tempo fa, che anche lui ha proposto una Fonola del 1959, che è esattamente anche il mio anno di nascita, per cui la cosa mi ha colpito, contornata da un certo numero di valvole interessanti. Poi c'era qui il Rox, che era in ascolto con un SDR basato sul chip SI4735 controllato da un ESP32. Questo è un SDR con un processore dedicato, una realizzazione un po' complicata per i non addetti ai lavori, ma in realtà è molto interessante perché permette molte personalizzazioni da parte di chi lo fa. Poi c'era anche Alex Vetrò, oggi in ascolto con una moderna radio del Lucretro, una di quelle radio che vengono vendute anche su Amazon, che ricordano le radio vecchie ma sono radio moderne. C'era anche Mainardo Eric Bernard, che confrontava vari ricevitori e varie antenne, ha un parco radio piuttosto fornito di vario tipo ed è sempre interessante vedere le sue cose. Salutiamo anche Francesco Fiorentini, che proponeva anche lui una quantità di radio antiche importante. Aveva un wireless set C12 dal 55, una RP2M, una ex radio militare della Jugoslavia. Poi aveva un Collins 618T, una apparecchiatura aeronautica.
Ma dove le trovano? Graziano, scusami, ti interrompo. Ma dove si trovano queste cose?
Allora, trovarle non è un problema, trovarle che funzionano le originali è un problema, okay. Anche perché comunque da quando noi stiamo crescendo come ascolto, molti di questi negozi che vendono le bancarelle, le radio d'epoca, hanno magari cominciato a tirare su un po' i soldi, perché chiaramente l'interesse sta aumentando pian pianino e quindi molte cose vengono tirate fuori ancora. A volte ci sono veramente, io la cosa che mi ha colpito, io ebbi modo anni fa di provare un radiotrasmettitore aeronautico in HF montato su un aereo e mi resi conto che la qualità di queste radio era fenomenale. Ora queste radio vengono smontate dagli aerei che magari vanno in disuso e vengono venduti sul mercato. Non è facile arrivarci, però su una radio molto particolare.
Chi ci riesce esatto. Fa un affare, questo è un po' il discorso.
Esatto, poi io vorrei salutare per una questione di educazione la nostra Barbara Di Pea, che era in ascolto anche lei, e con un filmato in bianco e nero. Noi abbiamo parlato la settimana scorsa di Summer Camp e Luigi Bruno Manzini pubblica la foto del suo TS288A, che è uguale al mio tra l'altro, per cui è un apparecchio particolarissimo che incorporava, era un apparecchio da radioamatori che incorporava 23 canali CB proprio come le radio DCB. Quindi io praticamente ho riassunto un po' delle persone che ci hanno ascoltato, ringrazio veramente tutti quelli che sono in ascolto, che aiutano a far crescere il nostro programma.
E ci scusiamo con tutti coloro che non abbiamo potuto citare, perché siete in tanti e quindi è veramente complicato ricordare veramente tutti, però insomma ci fa molto piacere se ci mandate dei vostri interventi sulla pagina Facebook o i vostri rapporti di ascolto. A questo proposito voglio ricordare il nostro indirizzo di posta elettronica, che è il seguente: awr@hopemedia.it. Hope sta per speranza, in inglese HOPE, hopemedia.it. Questo per i vostri rapporti di ascolto. Ovviamente la pagina Facebook forse anche più immediata, lo vedono immediatamente tutti, ma insomma ci sono tanti modi per venire in contatto con noi. A questo punto so, Graziano, che c'è una persona in attesa che dovrebbe essere in nostra compagnia tra pochissimo, Luca Vercesi. Ci vuoi dire qualcosa di Luca prima di contattarlo?
Sì, certo. Luca è un radioamatore, IU2IKE, un giovane radioamatore, una giovane persona che tiene un canale YouTube di discreto successo, tra l'altro, dove si occupa un po' di tutto quello che ruota attorno al mondo radio, sia in chiave ironica che in chiave meno ironica, nel senso che purtroppo la burocrazia ci coinvolge tanto. Per cui io direi di subito coinvolgere Luca, che meglio di noi sicuramente parlerà di tutte queste cose.
Ciao Luca, ben trovato.
Ciao Roberto, buongiorno a te e buongiorno anche a Graziano. Grazie assolutamente per questo invito. Diciamo, per me è un onore, perché da ascoltatore trovarmi dall'altra parte della barricata, se così si può dire, è veramente un onore e un piacere. Quindi grazie mille a voi.
Allora, Graziano, okay, ti ha presentato come radioamatore.
Sì, perché a questo punto è obbligatorio una cosa, come sempre grazie, Luca sa perché lo dico, se uno visualizza il suo canale YouTube, sì, io definisco Lupo un burocrate radioamatore molto green, perché nei suoi filmati di YouTube ci sono diverse esperienze fatte all'aperto e anche tra le carte di noi radioamatori.
Perché direi burocrate? Perché burocrate?
Perché se tu ti interessi di roba da radioamatori a livello di patente, rinnovi, esami, diventi burocrate. Luca, presentati un attimo, dai.
Va bene, Graziano. Allora mi presento. Io, come abbiamo già detto, sono Luca. Il nominativo è IU2IKE, ve lo dico anche in alfabeto fonetico, India Uniform 2 India Kilo Eco. E sono radioamatore dal 2016. È passato qualche annetto, E devo ammettere che mi sono affacciato a questa passione veramente in punta di piedi, perché l'ho scoperta molto tardi, tanti ci sono arrivati prima di me, però ho scoperto un mondo che non mi vergogno a definire fantastico, perché è veramente una bella passione e c'è veramente tanto tanto da scoprire, c'è molto da imparare, molto da inventare. E poi, appunto, come giustamente diceva Graziano, che mi ha bonariamente preso in giro, perché io inizio sempre i miei video dicendo come sempre grazie, è diventato un tormentone, mi sono anche impelagato in questa cosa così si può dire youtuber, ovvero ho aperto questo canale YouTube inizio 2020, marzo 2020, per scherzo, perché veramente per scherzo, spronato un po' da mio cognato, anche lui diciamo youtuber, è iniziato tutto appunto in sordina con la prova di un'antenna, e devo ringraziare chi mi ha seguito fino ad oggi, siamo arrivati a un bel gruppetto e veramente anche quella è un'esperienza emozionante, soprattutto mi fa molto molto piacere aver dato una mano a qualcuno a riprendere in mano il microfono o il tasto, se così si può dire.
Quindi tu fai un po' da assistente tecnico in questi video su YouTube, come funziona?
Ma allora Roberto, diciamo che io mi sono fatto una domanda, mi sono domandato nel 2020, allora 2020, come fosse diventare radioamatore, perché appunto per diventare radioamatore, come penso sappiamo in tanti, viene sostenuto un esame, e tutto un iter. Mi sono domandato, ma c'è qualcuno che, oltre ovviamente alle associazioni, ci mancherebbe, c'è qualcuno che dà una mano a chi vuole diventare radioamatore nel 2020? Effettivamente una presenza, passatemi il termine, social non esisteva, e allora mi sono dato un po' questo modo di fare. Ho fatto adesso definirli tutorial mi sembra esagerato, io non pretendo di insegnare a nulla a nessuno, però diciamo che ho raccolto tutte le informazioni necessarie per appunto arrivare a conseguire la patente, che purtroppo è un iter non tanto difficile quanto lungo, veramente lungo, perché ci sono veramente tanti tanti passaggi. Quindi ho cercato di riunire tutti i passaggi, ho cercato di aggiornarli, perché appunto nel 2020-2021 le modalità di esame sono cambiate tante leggi. Quindi io, come giustamente mi definiva Graziano all'inizio, ho fatto un po' il burocrate, sono andato un po' a studiare tutto quello che è il codice delle comunicazioni, il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, e ho cercato di estrapolare tutte le leggi, tutto qui.
Per trovarti su YouTube cosa bisogna digitare? Il tuo nome?
Assolutamente, è sufficiente digitare il mio nominativo U2IKE seguito da radio, ma penso sia sufficiente scrivere U2IKE, ecco. Quindi molto semplicemente chi va a cercare trova il mio bel faccione e trova tutti i video, tra parentesi video che molti dei quali fatti assieme all'amico Graziano, che non smetterò mai di ringraziare per tanti contenuti che mi ha permesso di realizzare. Oggettivamente,
senti,
diamo a Cesare quel che è di Cesare.
Ma
sì,
per uno come me, che invece, come dire, è rimasto tanti tanti anni fa al CB, al baracchino, insomma, no? E volesse in qualche maniera buttarsi sul campo del radioamatore, insomma, quali sono le caratteristiche, i requisiti che deve avere una persona, appunto, che si voglia affacciare a questo mondo? Tanto tempo, allora, forse a disposizione, tanto denaro, tanta pazienza?
Allora, diciamo che, allora, tanto denaro, ecco, parto subito, perché in tanti mi hanno definito dissacrante, parto subito col dire che per fare radioamatore non bisogna essere ricchi, che ne dicano tante persone. Io non sono ricco, non sto qui a farvi vedere il mio estratto conto, ma diciamo che le apparecchiature possono essere molto secondarie per quel che mi riguarda. Con buone occasioni, o comunque stando di pista a certi mercatini e così, si riesce a non spendere cifre esorbitanti. Sicuramente ci va della pazienza perché comunque è un hobby che fatica un po' a ingranare, ecco, se così si può dire. Bisogna avere un minimo di esperienza, ma è un'esperienza che una volta acquisita veramente ripaga, e soprattutto passione, perché io l'esempio che faccio spesso è un po' come andare in moto. Cioè, tanti si chiedono perché andiamo in moto nel 2023 quando ci sono le automobili con l'aria condizionata e il caldo d'inverno e il fresco d'estate, e non prendiamo la pioggia. Ci sarà pure un motivo, no? Stesso motivo per cui noi appassionati comunque siamo ancora attaccati a questo etere diverso da quello che può essere lo smartphone. Cioè è veramente un modo di comunicare con un'anima molto diversa, per quel che mi riguarda, ma poi è tutto quello che ci sta dietro, perché comunque una persona diventando radioamatore acquisisce delle competenze che gli permettono anche di, in alcuni casi, costruirsi antenne, costruirsi ricetrasmettitori. Ammetto che non è il mio caso, perché purtroppo non ho le competenze per farlo, però qualche oggetto carino, qualche antenna carina me la sono costruita, e con soddisfazione ho collegato molte parti del mondo.
Hai spiegato molto bene la cosa, anche perché comunque non servono tanti soldi, serve tanta buona volontà. Io direi anche di parlare un po' di quello che è il fatto che tu hai, stai avendo un'iniziativa in questo periodo atta proprio a ottimizzare chi vuol fare i corsi per diventare radioamatore. Magari anche il nostro Roberto Vacca fa il salto da ex CB ad attuale radioamatore, oppure rimane a fare il CB, anche perché fare il CB oggi è tornato tremendamente di moda, avendo poi eliminato la concessione governativa, basta utilizzare una apparecchiatura omologata e si può tranquillamente riprendere e fare una bellissima attività che io francamente non vedo l'ora di poter riprendere a fare pure io.
Va bene.
Spiegaci un po', Luca, com'è la situazione di quella tua idea che stai sviluppando sul canale.
Assolutamente sì, Graziano. Allora, beh, intanto se Roberto volesse fare il salto e prendere la patente sarebbe per me un onore, quindi ci mancherebbe. Sostanzialmente quest'idea è nata esattamente il giorno di Natale, Natale 2022, tra una fetta di Pandoro e qualche lenticchia in cotechino mi è venuto in mente che oggettivamente non esiste un elenco ufficiale o meno di associazioni che vogliono e che intendono erogare corsi per prendere la patente, perché facendo una premessa veloce, allora per fare la patente da radioamatore, per conseguire la patente da radioamatore, non è obbligatorio frequentare un corso, è consigliabile. Vi porto il mio esempio: io nella mia vita faccio il meccanico, di elettronica sapevo ben poco a suo tempo e fortunatamente ho frequentato un corso che mi ha aiutato a conoscere la materia e passare l'esame brillantemente. Io, e vorrei anche citare la mia compagna India Uniform 2 Juliet Zulu X-Ray, anche lei è radioamatrice, anche lei ha frequentato lo stesso corso l'anno dopo, quindi e anche lei ha sostenuto l'esame e devo ammettere in maniera migliore della mia, quindi onore al merito in questo caso, nota di colore che era necessaria. E allora sostanzialmente mi sono fatto questa domanda, come dicevo, ovvero non esiste un elenco, quindi mi sono preso la briga di disturbare tutte le associazioni italiane di radioamatori che conoscevo. Ho fatto molta ricerca, penso di aver spedito sono arrivato a un 150-200 email e ho pensato poi adesso a fine gennaio, tra qualche settimana, di realizzare una diretta sul mio canale dove stilerò questo elenco, senza velleità di competenza, ci mancherebbe, senza voler fare nulla di completo, però ho deciso di stilare questo elenco qua per dare una mano a chi appunto magari vuole conseguire la patente nel 2023. È una cosa molto semplice, alla fine nulla di che, però magari può dare una mano a chi non riesce a trovare spunti. Tutto qui.
Una cosa importante: questi corsi sono quasi sempre gratuiti, secondo me vale la pena sottolineare, perché oggi si paga tutto.
Certo, assolutamente. Sono sostanzialmente, molti sono gratuiti, alcuni richiedono un piccolo onere o magari la iscrizione all'associazione, però ecco, senza, io non ho interesse a pubblicizzare nulla, però se c'è in ballo qualche soldino, è un soldino ben speso, ecco, per quel che mi riguarda, assolutamente.
Ma questi corsi devono essere in presenza oppure è possibile attraverso internet? Come funziona?
Sì, Roberto, allora in questo caso la pandemia ci ha aiutato, perché sostanzialmente molte sezioni di radioamatori, molte sezioni di associazioni hanno deciso, ad esempio mi viene in mente, per citarne una di amici che conosco, Ari Milano, hanno deciso di sostenere dei corsi online, ovvero con piattaforme, le piattaforme che tutti purtroppo, per fortuna, abbiamo imparato a conoscere durante gli anni precedenti, e tanti mi dicono che è un sistema che funziona, perché invece di dover magari finito il lavoro la sera, anche solo una sera a settimana, però dover fare tanti chilometri, andare in una sezione che non si conosce, affrontare il gelo dell'inverno, se così possiamo dire, e comunque investire tantissimo tempo, una persona si ritrova il corso a casa, cioè sostanzialmente si mette lì con un paio di cuffie o un microfono, impara e ha comunque davanti qualcuno in grado di fargli passare il messaggio, fargli passare il concetto, quindi è molto molto utile secondo me. Ciò non toglie che comunque tante sezioni invece adesso nel 2023 hanno deciso di riutilizzare la formula in presenza, che comunque è sempre validissima, e c'è molta scelta. Fortunatamente, diciamo che ho visto nei dati raccolti, passatemi il termine, che c'è una buona varietà, quindi magari uno non ha una sezione a pochi chilometri ma ce l'ha a 100 chilometri, ma questa sezione fa il corso online e quindi si ha la possibilità, certo, di fare tutto ciò.
Senti Luca, poco fa Graziano, prima dell'intervista, ti ha definito come persona comunque che svolge il suo servizio anche in una chiave ironica.
Ma allora, assolutamente ragione, perché diciamo che a questo mondo se non ci facciamo una risata, adesso non voglio scadere nel melodrammatico, nel filosofico, però se non ci facciamo una risata a questo mondo abbiamo finito veramente, no? Anche perché mi rendo conto che abbiamo tutti un po' bisogno di ridere e soprattutto ridiamo anche spesso nelle dirette sul canale che facciamo assieme a Graziano e tanti altri amici, tra cui uno che vorrei in particolare salutare, se mi è concesso, che è grazie a lui se sono un ascoltatore assiduo di Obiettivo di X, ovvero l'amico Gianluca IW7 Eco Bravo Bravo, che è amico fraterno veramente. Beh, era doveroso salutarlo, perdonatemi.
Benissimo, bene.
Tra parentesi, anche lui assiduo ascoltatore. E sì, confermo, c'è da farsi qualche risata, perché almeno più che altro il discorso è che tante volte il mondo radioamatoriale può a primo impatto risultare un po' pesante, magari un po' un gigante coi piedi d'argilla, e se cerchiamo di dargli un'impronta un po' più umoristica e cerchiamo di dargli un'impronta un po' meno seriosa, forse riusciamo anche a coinvolgere qualcuno che sicuramente non sarebbe stato coinvolto in questa cosa.
Certo, a partire dai giovani ovviamente. Allora Graziano, siamo in conclusione, se vuoi concludere tu con una domanda oppure una considerazione finale.
Eh sì, certo, io innanzitutto consiglio, perché Luca è molto, molto umile e molto modesto, di visitare la pagina YouTube e di andare a vedere i vari filmati dove ci sono varie esperienze con all'aria aperta, con radio a batterie portatili, con antenne stese tra le piante, dove poi c'è una maniacale attenzione nel mettere tutto a posto, non lasciare traccia, perché Luca è una persona particolarmente sensibile, come dovremmo essere tutti noi, a quello che è il mondo green, in modo da non lasciare traccia, non rovinare nulla, conservare ciò che troviamo così esattamente come lo troviamo. Per quanto riguarda il fatto che poi lui dice qualche ascoltatore, se non ricordo male mi sembra che viaggiamo intorno ai 10.000, qualcosa del genere, quindi complimenti a Luca per la sua pagina YouTube. Io ti ringrazio come sempre grazie di aver partecipato al nostro incontro. Noi poi ci vedremo e ci sentiremo. Intanto ti lascio anche a Roberto, che come diciamo noi in radio, finalizzerà i saluti. A Roberto.
Sì, benissimo. Allora Luca, davvero è stato un piacere averti con noi, e naturalmente contiamo magari di riaverti come nostro ospite una prossima occasione, sempre qui su AWR Adventist World Radio, per un altro momento con Obiettivo di X. Grazie Luca.
Grazie a voi, grazie a te Roberto, grazie Graziano. Per me, come detto in apertura, è veramente un piacere e soprattutto un onore essere qui con voi. E vi saluto anch'io, come si fa tra radioamatori, da India Uniform 2, India Kilo Eco e tutto, 73, e ci risentiamo alla prossima. Una buona proseguimento di giornata.
E a questo punto è il momento anche di salutarci, ma vi invitiamo a rimanere in ascolto, perché tra poco andrà in onda il meglio del buongiorno con l'edicola RWS. Graziano, davvero un ringraziamento per gli ospiti che ci porti qui in trasmissione, e un saluto, un augurio per te e per la tua famiglia. A domenica prossima.
Grazie Roberto, buona domenica ancora a tutti. As if it is my first,
it there, so deep inside me, till I'm about to burst. I speak each word as if it is your name. I move my lips, I see the whisper, stare the gentle flame. Your heart beats, and so does mine. Your love moves, and I know.
Siete all'ascolto del Servizio Italiano della Voce della Speranza.
Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è.
Buongiorno con l'edicola RWS.
Che per prima al mattino vedere io vorrei.
Rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali.
Amiche e amici in ascolto, ben trovati. Vi proponiamo il meglio di Buongiorno con l'edicola RWS, trasmissioni che vanno in onda da RWS Firenze dal lunedì al venerdì. In questa edizione speciale della domenica, alcuni degli interventi più significativi a proposito dei vari argomenti affrontati nel corso della settimana. Buon ascolto!
È un passo nuovo, un altro ancora, e il mondo cambierà.
Salutiamo Saverio Scuccimarri che ci ha raggiunto qui nei nostri studi.
Ciao, buongiorno a tutte e a tutti.
Vogliamo parlare con te di una bella notizia che è commentata oggi da Massimo Gramellini nella sua rubrica Il Caffè sul Corriere della Sera. La regola dell'ozono, questo è il titolo. L'annuncio che il buco dell'ozono si sta chiudendo ha riportato a galla i miei 20 anni, quando il buco dell'ozono era la paura del momento. Ricordo un articolo che spiegava in modo inesorabile come il futuro ci avrebbe riservato l'aumento delle malattie della pelle e l'estinzione dei poveri coccodrilli. Perciò la meraviglia di questa notizia è duplice. Mentre si ricompatta il manto dell'ozono, si strappa finalmente quello della rassegnazione che ci ha avvolto negli ultimi tempi. Non è vero che qualunque sforzo sia inutile e qualunque esito casuale, né che la vita assomiglia a un treno senza guidatore lanciato a fari spenti nella notte. Allora le aziende produttrici rinunciarono subito ai famigerati clorofluorocarburi, capaci di bucare lo strato di ozono che si interpone tra noi e i raggi del sole, e a distanza di 40 anni quella scelta ha dispiegato i suoi benefici effetti. Quindi non solo è possibile cambiare, ma cambiare serve davvero a qualcosa. Poi l'articolo continua. Però, caspita, questo è un bel messaggio.
Eh sì, andava proprio letto su Radio Voce della Speranza.
Eh sì, a volte, RWS, certo.
A volte sembra che
quando
sia
si legge
inutile
l'attualità, a volte si ha questa impressione. Claudio, volevi aggiungere qualcosa?
No, devo dire che è una bellissima notizia, e siccome spesso invece anche in radio, no, ci capita, ma in televisione ancora di più, di passare solo brutte notizie, direi che questo dovrebbe essere per quest'anno un incitamento anche come informazione a lavorare sulle buone notizie per mettergli le ali,
anche perché, come suggerisce Gramellini, noi dobbiamo imparare qualcosa da questa vicenda. Cioè, così come è stato possibile prima ridimensionare e poi pare annullare questo buco dell'ozono, è possibile anche per combattere contro i mutamenti climatici fare qualcosa. È possibile e doveroso, a una condizione: il protocollo di Montreal del 1987, sottoscritto da quasi tutte le nazioni del pianeta, non si limitò a mettere al bando le sostanze chimiche dannose, ma concesse all'ONU gli strumenti per controllare il rispetto dell'accordo e sanzionare i trasgressori. La prossima volta che qualcuno mi dirà che non si può fare più nulla per fermare la catastrofe ambientale in corso, gli risponderò: forse si potrebbe copiare quel che si fece allora.
Sì, infatti. Secondo me questa storia ci deve far riflettere anche a volte sulle strategie di comunicazione, no? Perché spesso tutti gli inviti, gli appelli a cambiare le cose per quanto riguarda la salvaguardia dell'ambiente sono accompagnati dall'indicazione di una data, di una famosa data di irreversibilità, no? Dopo il quale ormai non è più possibile tornare indietro e così via. Ecco, allora, diciamo che l'intenzione con cui viene fatto è quello di renderci conto della gravità del problema.
Ed è corretto, chiedere, ed è corretto anche scientificamente.
Certo,
però,
è corretto scientificamente, però il modo in cui viene comunicata, va bene, a volte è un modo generalizzante, perché anche quando tu dici che è corretto scientificamente, sono studi scientifici molto specifici, riferiti a determinati parametri,
ma magari si scopre che
non illustrano la situazione generale, almeno non necessariamente non necessariamente, però poi nella comunicazione si
enfatizza l'assolutezza di questi dati,
perché
sì.
Questo serve a darci il senso della gravità e quindi dell'urgenza, ecco, certo. Forse però a volte, oltre a darci il senso della gravità, ci danno anche il senso dell'impossibilità, cioè dell'inutilità delle nostre azioni. Invece, sì. Ecco, questo articolo è molto interessante, ma è anche interessante quello, ti ricorderai benissimo, che abbiamo potuto vedere durante il Covid, no? Quando ci sono state le chiusure, quando il mondo era paralizzato e improvvisamente la natura ha ripreso piede. Allora noi non dobbiamo neppure sottovalutare, forse l'abbiamo un po' sottovalutato, la capacità di rigenerazione che ha il nostro pianeta. Questo ci deve dare coraggio, secondo me, ad andare nella direzione in cui auspicava Gramellini.
Ecco, rimane il tema che, diciamo, mentre sull'ozono è più semplice, era relativamente più semplice arrivare a una conclusione positiva, relativamente, perché con il senno di poi è sempre tutto, sulla questione della biodiversità che è minacciata dai mutamenti climatici, dai nostri stili di vita, dall'urbanizzazione selvaggia, e lì ci sono tutta una serie di componenti, di variabili numerose che non è facile governare, ecco, quindi insomma il pessimismo c'ha anche qualche fondatezza, insomma. Vediamo un po'.
Ci deve dare questo discorso dell'ozono, ci deve dare coraggio nell'idea che non è inutile, cioè se facciamo qualcosa i risultati ci possono essere. Questo non vuol dire che sia semplice, ma non lo è stato neppure per le emissioni relative al buco
dell'ozono. Fluorocarburi.
Ecco, cioè a un certo punto bisogna fare delle scelte coraggiose, sapendo che purtroppo qualunque scelta tu faccia risolve dei problemi e ne crei degli altri, e qui sta la lungimiranza politica di chi governa e anche di chi è governato, che deve sempre partecipare comunque all'azione di governo con la propria consapevolezza.
Allora io direi a questo punto ci ascoltiamo una canzone che però fa un po' a pugni con quello che abbiamo detto finora, perché il titolo è inevitabile. Allora, noi diciamo che non è inevitabile l'impoverimento e la distruzione del pianeta, però è un rischio grosso che stiamo correndo, e ne siamo consapevoli. Devo dire che il 2022, dove c'è stata la famosa COP, dove in Egitto, è stato sostanzialmente
Sharm el Sheikh
un flop.
Eh sì.
Ecco, vabbè, ne parliamo fra poco. Intanto Lauren Daigle con Inevitabile.
On the days when the strength in my heart's giving out, there's a light but it hides from me deep in the cloud. There's a voice that I need but I don't hear a sound. Ever run into what I can't see, out of all my unbelief. Father, even in my song will be, I know you will always carry me. It's inevitable. Set your promise to play on repeat in my head. When you meet my anxiety, put it to death. Ever run into what I can't see, fighting out of all my. It's inevitable. it's inevitable. It's inevitable. It's inevitable.
Lauren Daigle con Inevitabile su RWS. Torniamo a parlare con il pastore avventista Saverio Scucimarri, che è anche docente alla Facoltà Avventista di Teologia di Firenze. Poco fa abbiamo accennato, tra i vari annunci, che oggi inizia una cosa molto carina, molto bella. In tutte le chiese avventiste è promossa l'iniziativa 10 giorni di preghiera. Il tema quest'anno è ritornare all'adorazione. E abbiamo sentito, insomma, quanto è importante la preghiera in una società frenetica, caratterizzata da incertezza, da confusione. Uno potrebbe anche domandarsi, ma che cosa deve essere oggetto delle nostre preghiere? Tra l'altro mi piacerebbe anche rivolgere questa domanda ai nostri ascoltatori. Nelle preghiere, nelle vostre preghiere, quali sono gli argomenti che vi sembrano veramente i più urgenti sul piano personale, sul piano collettivo? Quando pregate, per che cosa vi sentite più spinti a pregare? Il nostro numero di WhatsApp per i vostri messaggi vocali o di testo è il 348 222 72 94. Saverio, per che cosa dobbiamo pregare? Non è una domanda ovvia, perché persino i discepoli a un certo punto dissero a Gesù, chiesero a Gesù, insegnaci a pregare, perché non è una cosa così ovvia, forse.
Noi diciamo, quando pensiamo alla preghiera, il nostro pensiero va automaticamente a cose che dobbiamo chiedere a Dio, ed è anche giusto e normale che sia così, perché siamo esseri nudi, piccoli, di fronte a un Dio grande, ricco di beni, di misericordia. E quindi, bene, bisogna anche riflettere, come dire, imparare anche a chiedere, sapendo che, diciamo, sostanzialmente nella scrittura c'è un principio molto banale che conosciamo, anche così anche chi non è religioso conosce, cioè a chiedere non si sbaglia mai. Questo c'è scritto, in altre parole c'è scritto anche nella scrittura. L'apostolo Paolo dice: voi non vi preoccupate, fate conoscere a Dio quelle che sono le vostre richieste, no? Quindi innanzitutto la prima cosa che mi sento di dire è: non vi ponete il problema di cosa dobbiamo chiedere, già se preghiamo certo. Va bene, qualunque cosa diciamo, già la cosa importante è che preghiamo, cioè ci mettiamo in contatto con Dio e sentiamo di fronte a questo Dio di essere bisognosi, e quindi gli chiediamo qualcosa. Già questa è una cosa grandiosa. Poi diciamo: non vi preoccupate, perché pian piano noi sappiamo, ognuno di noi sa profondamente ciò di cui ha bisogno, in parte magari nemmeno lo sappiamo, però la relazione con Dio ci può aiutare anche in questo. Quindi impareremo poi anche a chiedere ciò che, di cui veramente avremo bisogno, ciò che è davvero importante. Però intanto il mio invito è: preghiamo, perché preghiamo molto poco. È una società, la nostra, dove
siamo
la dimensione verticale è stato un po', il sacro in generale è stato un po' smantellato, e tutto è molto così materiale. Ecco, per cui intanto preghiamo. Questo è il mio invito. E poi l'altra cosa è che in realtà però anche se una componente importante della preghiera è la richiesta, non è l'unica componente. Cioè la preghiera in realtà è il momento del dialogo, della relazione con Dio, e quindi una relazione, se diventa una relazione profonda, non si limita mai semplicemente al chiedere, va bene, ma è un qualcosa che va al di là, è forse, come lo immagino io, un tempo che noi decidiamo di passare con Dio, quindi un tempo che noi dedichiamo alla spiritualità, e poi quel tempo lo riempiamo di silenzi, di presenza, di letture, di tante cose. Ecco, per cui queste intanto sono le due cose che mi sento di dire.
Bene, quindi è questo il modo in cui tu ti poni in preghiera?
Sì, almeno questa è la mia esperienza. Cioè, per me pregare vuol dire che nel tram tram della giornata tu ti devi ritagliare del tempo per stare da solo col tuo Dio, perché anche quella è una relazione intima. Cioè, come tu hai bisogno di ritagliarti del tempo per stare con il tuo coniuge, con la tua famiglia, con eccetera eccetera, hai bisogno anche del tempo specifico da ritagliare per coltivare la tua spiritualità, la tua relazione con Dio. E quindi questa per me è l'essenza della preghiera, proprio il tempo, cioè un tempo riscattato dal trame, dalla quotidianità, per poterlo dedicare a qualcosa di più elevato, di più profondo, che è appunto la spiritualità.
Che tra l'altro,
ecco, poi cosa accade in quello? Ecco, io direi che lì c'è tutta la nostra fantasia, la creatività. Devo dire che anche dal punto di vista biblico, contrariamente a volte ai tanti libri che si scrivono sulle preghiere per darci dei modelli, degli stili di preghiera, diciamo, in realtà nella Bibbia una cosa è chiara, che in tanti pregavano, ognuno lo faceva in maniera diversa e non ci sono regole per la preghiera. Ecco, l'importante è che si preghi. Magari l'unica regola, sì, questa è vero, esiste nella Bibbia, che la preghiera va rivolta solo a Dio. Ecco, punto. Ma a parte questa regola, come pregare, quando pregare,
però il Padre Nostro è un modello, non è che impone niente a nessuno,
certo,
però è una traccia che ci in qualche maniera suggerisce il modo in cui piano piano dovremmo...
È vero. Il Padre Nostro, che tra l'altro Gesù pronuncia perché i discepoli gli chiedono, i discepoli glielo chiedono, insegnaci a pregare, e allora lui gli ha dato, diciamo, un modello, un esempio di preghiera. Nel Nuovo Testamento stesso ci sono tante altre preghiere, tanti certo. altri esempi, tanti altri modelli, d'accordo? Quindi ben venga, ci può essere anche la persona che ha bisogno di un modello, no, di preghiere, quindi ben venga ricorrere ai salmi, che sono le preghiere contenute nella Bibbia, oppure a libri di preghiera, tante cose, no? Se uno non ha proprio strumenti, però ecco, dobbiamo sapere che il momento della preghiera è un momento di grande libertà, di grande creatività, perché il rapporto con Dio deve essere un rapporto liberante, non può essere un altro, come dire, rapporto di schema oppressivo, come ce ne sono tanti nella nostra esistenza.
Bene, allora Saverio, siamo arrivati alla conclusione. Io forse vorrei segnalare un sito che offre degli strumenti in più per coloro che volessero partecipare insieme agli avventisti in questi 10 giorni di preghiera. Sono dei 10 giorni speciali, insomma, poi naturalmente la preghiera è una questione che ci accompagna tutta la vita, no? Sono dei suggerimenti di inizio anno su, tutto sommato, come porsi in maniera positiva rispetto a un anno che inizia con tutti i dilemmi, le preoccupazioni. Chi volesse dare un'occhiata a questo materiale che accompagna nella preghiera, allora il sito è Gestione Cristiana della Vita, dunque un'unica parola, Gestione Cristiana della Vita punto Wicca, che sta per Unione Italiana Chiese Cristiane Avventiste, lo ripeto, wicca.it. Allora, ancora una volta, Gestione Cristiana della Vita punto wicca.it. Grazie a Saverio Scucimari per essere stato con noi.
Grazie
quest'oggi
a voi.
E a risentirci a presto.
Il Centro di Cultura Biblica, la voce della speranza, dal 1947 propone corsi gratuiti per studiare la Bibbia. Credete ci sia qualcosa sotto? Avete ragione, sotto c'è molto, c'è la Bibbia, il libro che da secoli parla agli uomini senza chiedere nulla in cambio. Per informazioni sui corsi o per iscrizioni, www.lavocedellasperanza.it, oppure chiamateci allo 055 53 86 229.
E si conclude anche per questa settimana Magazine RWS. Non ci resta che ricordarvi il nostro indirizzo per i vostri rapporti di ascolto: AVR, La Voce della Speranza, via del Pergolino 1, 50139, Firenze, Italia. Se desiderate avere una QSL della Adventist World Radio, ricordatevi di accludere i francobolli necessari per la risposta. Potete anche scriverci al nostro indirizzo di posta elettronica awr@hopemedia.it, quindi awr@hopemedia.it. Anche in questo caso potremo mandarvi una QSL digitale, dunque approfittatene. Ovviamente potete contattarci anche telefonicamente allo 055 41 40 40. Grazie per l'attenzione, a risentirci domenica prossima, sempre alle ore 11, ora locale italiana, ore 10 UTC.